puoi dire qualcosa sul testo?
Sì, sì. Già vedete un'immagine dietro, poi dopo quando leggeremo qualche verso faremo scorrere le immagini, perché i disegni, come diceva Maria Antonietta, non sono esornativi, ma sono nati assieme a quando il progetto ha preso forma. Bisogna dire che in realtà la scrittura poetica non è, e la realizzazione di questo libro non è avvenuto così, perché noi abbiamo pensato dopo quello che ci è capitato, anzi alcuni dei versi che ci sono in questo libro sono nati anche prima. Noi abbiamo questa abitudine da tempo di frequentazione della poesia e siamo convinti, per la nostra esperienza appunto, che la scrittura poetica in taluni momenti della vita diviene capace di dire, o almeno di tentare di dire, l'indicibile. E cosa c'è di più di indicibile della morte di una bambina che per di più noi abbiamo visto crescere, fiorire, maturare anche velocemente durante l'anno stesso in cui ha vissuto la sua vicenda terribile, che ha assunto in modo assoluto, perché fin dall'inizio ha fatto capire, dal modo con cui si confrontava con i medici che la curavano, che voleva essere informata lei di quello che le capitava, e ad ogni tappa veniva informata, aveva un suo modo poi di reagire quando gli si diceva abbiamo tentato, abbiamo fatto, non ci siamo riusciti, però possiamo fare qualcosa d'altro, e spiegavano quale sarebbe stata la tappa successiva. Ascoltava, si chiudeva in una sorta di silenzio che non era un silenzio ostinato, e dopo un po' chiamava il medico oppure diceva con molta tranquillità va bene, andiamo avanti. Questo è qualcosa che ci ha lasciato. Ed è per questo che mentre lei viveva questa vicenda, almeno per quanto mi riguarda, per riuscire a contenere e a mantenere quell'atmosfera che i genitori ci hanno fatto capire fin dall'inizio di dover mantenere, perché attorno a lei ci doveva essere la normalità, lo sappiamo benissimo che è una normalità diversa dalla normalità quotidiana, però i genitori sono stati meravigliosamente presenti, sempre con una capacità di far fronte a tutto senza dare mai a vedere quello che poteva essere il subbuglio che si agitava in loro. Noi ci siamo, come dire, abbiamo cercato anche noi di accostarci a questo, e nella poesia, nella riflessione, abbiamo trovato anche questa forza. Ecco, poi quando Sara ci ha lasciato, ecco, andando, soprattutto Maria Antonietta, di giorno in giorno sulla sua tomba, spontaneamente, attraverso le parole, è nata una sorta di diario di questo dolore, che non è ancora l'elaborazione del dolore, ma è soprattutto, come si vede dai testi, che magari poi, se abbiamo un po' di tempo, leggeremo, è fatto di domande a cui non c'è una risposta, perché non ci può essere una risposta alla morte di una bambina di 13 anni. Noi ce le poniamo queste domande tutti i giorni, e anche la nostra visione del mondo, se possiamo dire anche la nostra difficile fede, non solo è stata messa alla prova, ma si trova in un momento drammatico. Ecco, il libro in qualche misura, adagio adagio, è diventata la registrazione di queste domande che noi ci ponevamo giorno dopo giorno. Poi ci siamo accorti di avere in mano qualcosa di più grande, non grande per le cose che sono dette, ma voglio dire l'insieme di queste parole, che poteva servire anche agli altri, poteva diventare qualcosa di utile anche agli altri. E ci è parso interessante, ci è parso doveroso immetterlo in un progetto che si andava disegnando, quello che vi è stato illustrato poco fa, perché da subito la famiglia, gli amici, sarei per dire anche i compagni e le compagne di Sara, che era anche una sportiva, che cantava, che si trovava con gli altri, no? Ebbene, hanno messo in piedi, è già da più di un anno e ci accorgiamo che le iniziative vanno fiorendo al di là di ogni nostra aspettativa, per cui ci sentiamo come investiti da questo soffio e anche questo libro è entrato in questo progetto e come vi è stato detto, come avete certamente capito, può diventare anche un mezzo per raccogliere una parte di quei soldi che sono necessari per rendere più importante questa borsa di studio di cui vi è stata illustrata la finalità. Ecco, è tutto qui, noi poi andremo avanti a riflettere, a pensare e a porci delle domande. Intanto vi vogliamo magari leggere alcuni di questi versi per farvi parte delle nostre domande e della nostra incapacità di darci delle risposte. Chiusa nelle tue valve, scendi nel tuo mare, nel tuo fondo di silenzio, ove si forma e brilla la tua perla. Tu così leggera, tu così lieve, quando te ne sei andata, ora mi pesi in petto come un macigno. Tu così piccola, indifesa, ignara, irrisarcita creatura, derubata di albe e tramonti. Niente, nessuno a pareggiare i conti, un solo tratto meno a sigillare la tua breve vita.
L'uccellino ferito ha sbattuto a lungo le ali prima di consegnarsi alla notte. Non si dava per vinto il suo cuore. Adesso dormi, passerotto, dormi. Tu che amavi così tanto svolazzare intorno a tutto ciò che in questa vita impone e implora di essere amato. Ora ci resta l'azzardo di darti in prestito ai nostri occhi quel poco tanto che basta, perché non vada dilapidata completamente la gioia di contemplare le bellezze che in certi giorni e certe ore la vita dispensa a piene mani. Un tramonto di fuoco in riva al mare, e magari anche qui, in questa nostra città che è bella, come tu sai. Possiamo persino correre sull'argine e guardarci attorno senza l'ossessione di calcolare i passi o di fissare una meta alla fatica di questo nostro andare. Farlo così, solo perché tu, standoci accanto, invisibile ma ci sei, possa sentire che non t'è venuta del tutto meno la possibilità di muoverti come ti pare. Ci toccherà sgranarla tante volte con attenzione questa metodica follia, l'unico modo che resta per spezzare il pane di vita con te. Briciole, d'accordo, solo briciole, ma che altro.
Ecco, poi qui possiamo mostrare un po' di immagini, magari se mi fai un po' scorrere per mostrarvi anche queste figure. Ecco, questo l'ho già letto, adesso dormi, passerotto. Tu così leggera, tu così lieve quando te ne sei andata, ora mi pesi in petto come un macigno. Tu avevi mani grandi, stupende, fiduciose, benedette. Tienici per mano, ora che più fonda è la notte. Il vuoto è la pagina bianca della tua assenza, ma come vivere senza memoria e come ricordare senza narrare? Il tuo corpo, conchiglia derubata della sua polpa di vita. Sì, la tua infanzia è stata una sonata di Bach. Questi sono solo alcuni frammenti poi dei testi, ecco, leggiamo solo questo. Ecco, qui Sara era in questo concerto perché lei amava suonare, suonava sia il pianoforte che la chitarra. Andiamo avanti. Dal tuo rifugio segreto dispensi una messe rigogliosa di suoni, visioni, parole. Quel sorriso ironico della Gioconda, ci toccherà fissarlo spesso e a lungo. E se non altro consoli, tu ginestra, questo deserto di giorni in cui il vento porta cenere agli occhi, rischiando di spegnere ogni altra luce. Raccontami, cos'è che ti fa versare tante lacrime e disperare in questo mondo? Questa è l'immagine che conclude, chiude il libro e che sigilla un racconto scritto da Sara le ultime settimane di malattia, proprio durante sottochemio. Ecco, lei, come diceva prima Domenico, ogni attimo di relativo benessere era per lei un momento in cui tentare di attaccarsi alla vita e di esprimersi. Ecco, e quindi le fu proposto da una delle insegnanti che la seguivano in reparto di scrivere un racconto per la rivista di Città della Speranza. E lei scrisse questo racconto, me lo fece leggere, sul momento ero così sconvolta dalla malattia che non mi resi neanche conto del valore di questo, cioè fui contenta che l'avesse scritto, ma poi non ebbi più modo di prenderlo in mano. Poi mentre scrivevamo questo libro sono andata a cercarlo, ho cercato l'insegnante, le ho chiesto di darmelo, ecco, e poi ci siamo resi conto della sintonia profonda che questo racconto, limpido, semplice ma estremamente profondo, aveva con le cose che noi stavamo dicendo in quel momento. E tra l'altro anche il titolo che lei stessa aveva dato, La cura del silenzio, La cura del silenzio, ecco, che è poi veramente come una specie di messaggio che lei ha lasciato ai ragazzi della sua età. Infatti adesso stiamo cercando anche di avviare dei progetti in alcune scuole di Padova perché venga letto da ragazzini più piccoli e da ragazzi della sua età, perché in epoca di bullismo, di comunicazione alterata, ecco, lei immagina un cammello che fa una magia e fa scomparire le parole, sia le parole parlate, le parole orali che le parole scritte. Gli uomini si trovano nell'impossibilità di comunicare come punizione ma anche come purificazione. E allora lei, che nel racconto è nei panni di una pecorella, dice al cammello: ma adesso basta perché la comunicazione deve tornare fra gli uomini. E il cammello le dice: e se poi la usassero di nuovo contro di te, te la senti? E lei dice: sì, me la sento, voglio correre il rischio, perché senza comunicazione non è possibile vivere. Ecco, mi sembra che sia un messaggio molto, molto forte, molto efficace, proprio perché dato da una coetanea e dato da una coetanea che se ne stava andando. Ecco, quindi noi stiamo lavorando anche a questo progetto, che questo non ha alcuna finalità di lucro, cioè di lucro, lucro non c'è in nulla, voglio dire di raccolta di fondi o altro, ma che ci sembra anche un contributo formativo, educativo, che diamo ad altri ragazzi e anche soprattutto poi uno dei tanti o pochi modi che abbiamo di tenere non la sua memoria viva come ricordo, ma la sua presenza viva. Ecco, noi lo possiamo fare solo con i nostri modi umani, sono questi, ecco, non ne abbiamo altri, quindi accettiamo di stare dentro il limite. Ecco.